Quest'uomo di nome Giobbe era integro, retto, temeva il Dio e il Signore l'aveva costituito anche come il più grande dei re orientali. E abbiamo visto come anche il Signore a noi ha costituito grandi in mezzo al popolo in cui viviamo, in cui abitiamo. Perché? Perché come la rappresentanza di Giobbe a suo tempo rappresentava qualcosa di straordinario in un popolo e in quei popoli dove c'era tantissimo, tantissimo odio, allontanamento dal Signore. Pensate che viveva in mezzo ai Caldei, gente cattiva e spietata di cuore, cui il Signore ha anche giudicato. Uomini come Giobbe, Abramo, hanno testimoniato invece di un Dio straordinario, meraviglioso, e lo hanno fatto attraverso una condotta di vita degna di nota. Ma è particolare il fatto che comunque, dopo questo aspetto, dopo che ci racconta chi era Giobbe, cosa era Giobbe, vediamo che gli occhi del Signore ci spostano lo sguardo nel cielo. Ed è una rivelazione straordinaria che il libro di Giobbe ci fa, di quello che, in un certo senso, accade nel cielo. Che cosa succede? Che vediamo che i figli di Dio, gli angeli, vanno, si radunano presso il Signore, ma c'è anche Satana. Satana, dove vieni? Dove vai? Ma vado a percorrere la terra, qua e là. Detta così, quando l'ho letto la prima volta, sembra che sia un amico bonario, va a percorrere la terra, tanto cosa farà? La scrittura invece ci rivela che è un leone ruggente. Non va a percorrere la terra tanto per fare, ma va a percorrere la terra perché deve mangiare. E chi mangia? Tutte quelle anime, tutte quelle persone che in un certo qual senso rifiutano e rinnegano l'opera del Signore, perché li vuole tenere in catene, non vuole farli ascoltare la parola di Dio, perché sa che essa produce fede, ma poi libera, perché è potente. Che fai? Dove vai? Questo è quello che io faccio. Vedete, nel racconto che ci viene dato di questo libro, noi vediamo una cosa primaria, qui, e lo vedremo anche dopo quando mediteremo i passi relativi e cercheremo di dare la risposta, ma perché Giobbe è stato alla fine provato dal Signore? Il Signore, sottolineatelo cari nella grazia, è un Dio sovrano. Lui è il nostro Signore. Questo non è un inciso, questa è una realtà, è una verità che ognuno di noi nella propria vita prima o poi deve affrontare. Non pensiamo di non affrontarla. Prima o poi noi ci imbatteremo con il Signore. E come vedremo anche in Giobbe, Giobbe ha capito e ha compreso cose che prima non aveva compreso. Attenzione, ricordatevi la carta di identità di Giobbe. Integro, retto, temeva Dio. Era già un uomo, possiamo dire, credente, anzi, Dio stesso dice di lui queste parole. Ma che gli mancava a Giobbe? Cosa gli mancava a quest'uomo? Eppure, Dio è sovrano. Perché possiamo dire che Dio è sovrano? Chi prende l'iniziativa nel parlare di Giobbe? Satana o il Signore? Lo fa il Signore. Giobbe, capitolo 1. Versetto 8. E l'Eterno disse a Satana: hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme Dio e fugga il male. E Satana rispose a Dio: egli forse per nulla che Giobbe teme Dio? Eh? È pronto a rispondere, eh? Avete notato la risposta che ha dato Satana? Giusta? E chi può dirgli contro? Ma che cosa ha messo in dubbio con questa domanda? La signoria di Dio. Non ce l'aveva con Giobbe, ce l'aveva con Dio. Tu stai dicendo che Giobbe è retto, integro, bello, forte? Sì? Per forza. È ricco. Come se la ricchezza potrebbe essere per noi la nostra forza o il nostro scudo. Non è per quello. Infatti Satana poi dice, vabbè, allora a questo punto, visto che è così, tirali via quello che devi tirargli via. Anche la seconda volta Satana si presenta e gli dice, tocchiamogli un po' la carne e vediamo. Continua ancora a mettere in dubbio la signoria e la sovranità di Dio. Bene, dice il Signore, stendi pure la tua mano, ma sta attento. Lo puoi toccare, ma non lo puoi uccidere. E Satana agisce. Ed è tremendo, è tremendo. Ma io mi sono chiesto, ma un uomo così, come Giobbe, ma davvero, era necessario che passasse queste prove? Ma serviva? A guardare questi capitoli sembra già completo Giobbe, non gli manca nulla, o no? C'ha tutto. Teme il Signore, fugge il male, ha la sapienza e l'intelligenza di Dio. A che pro? Per quale motivo il Signore agisce così? Il Signore è il sovrano. Questo deve essere un principio vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti, come figli di Dio. Perché noi siamo chiamati come figli di Dio a tenere Lui come nostro Signore e nostro Dio. E adesso cerchiamo, con l'aiuto della parola del Signore, ma già nelle preghiere, nei versetti che sono stati letti, e io ringrazio il Signore, sono state date diverse risposte. Allora, i tre motivi che hanno spinto il Signore ad agire in questo modo nei confronti di Giobbe. Giobbe 32, versetto 1. Parlano questi tre uomini, ci sono ben quattro discorsi per ognuno degli amici di Giobbe, così altrettante risposte di Giobbe. Ma sia gli amici, come vedremo più avanti, che Giobbe hanno una posizione nel cospetto del Signore che non è corretta. Loro dicono, ma questo lo diciamo anche noi, Loro dicono, Giobbe, se tu sei così e stai in questa situazione qua, è perché hai peccato. Può essere che il nostro Dio si limiti soltanto e unicamente a muoversi perché noi abbiamo peccato? Scusate, ci avrebbe già distrutto al diluvio. No, perché io non sono un peccatore, non pecco. Qual era la base del discorso che in diverse parole, in diverso modo, gli amici di Giobbe dicono a Giobbe? Fondamentalmente è questo. Ma è giusto. E allora non dovresti vivere neanche tu, amico, che stai dicendo questo. Perché se Dio tratta così Giobbe a motivo del peccato, figuriamoci tutti gli altri. È perché lui era un uomo integro, retto e temeva Dio. E certe volte le parole degli amici sembrano giuste. Sembrano. Anche le parole di Satana sembravano giuste. E ci credo io che lui è così, guarda come l'hai fatto. No, non funziona così. Questi tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe perché egli si credeva giusto. Un grande pericolo di ogni credente è quello che in qualche modo, essendo salvato, lui si renda sufficiente, possiamo dire così? È sufficiente? È così? Giobbe, a motivo della sua condotta straordinaria di vita comunque, nessuno ha da dire nulla, lui si credeva giusto. Ma abbiamo letto, anche attraverso i passi che i fratelli hanno detto, che non è così. chi ci rende giusti e giustificati? Solo il sangue di Cristo. Ma è per merito nostro? Per merito di una nostra condotta integra, bella, ben manifestata? Abbiamo letto giovedì come Giobbe ha descritto la sua posizione all'interno della città dove abitava. Quello che faceva, come lo faceva, non gli mancava niente. Come aiutava il povero, la vedova. Come lui passava e gli altri si zittivano, dove la sua parola contava tanto. Eppure, davanti all'Eterno, come posso io dire, Signore, io sono giusto? Davanti all'Eterno? Andiamo avanti e vediamo quello che ancora dice Eliu, l'ultimo che parla. Capitolo 33, i versetti da 9 a 12. Ascoltate, perché Eliu sta ripetendo le parole di Giobbe dette in tutti i discorsi. Io sono puro, senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me, ma Dio trova contro me degli appigli ostili, mi tiene per suo nemico, mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti. E io ti rispondo, in questo non hai ragione, giacché Dio è il più grande dell'uomo. Sono principi che molte volte ci sfuggono, chissà per quale ignoto motivo. Pensate, Giobbe era un uomo davvero fedele. Eppure, questa sua fedeltà in qualche modo ha ottenebrato, oscurato il suo ragionamento. Io sono senza peccato, io sono giusto, io non ho commesso niente, ma Dio mi tiene nei suoi ceppi e Dio mi punisce. È un concetto giusto. Questo era quello che il Signore voleva sradicare da Giobbe e magari sradicare anche da ognuno di noi. Io vengo da una storia familiare dove per anni ho vissuto nella religione di Stato. Determinati insegnamenti che ho ricevuto, che per anni ho perpetuato, quando sono diventato credente, sono venuti con me, ma erano concetti sbagliati. Erano concetti che erano prodotti da una storia passata che si tramandava. Quando li ho vagliati alla luce della scrittura, ho incominciato a dire, oh povero me, ma cosa sto facendo? Cosa sto dicendo? Perché faccio questo? Perché mi comporto in questo modo? Perché dentro di me c'erano inculcati queste cose. Ma no, tranquillo, fai quello che vuoi, tanto il Signore perdona tutti. È un concetto quanto vero, ma quanto deleterio. Quando perdona tutti? L'abbiamo letto prima nel passo. Quando andiamo alla croce. Ma chissà perché questo insegnamento viene omesso. Ma tanto poi Dio alla fine perdona tutti. Sì? Così? È vero? La grazia è un dono di Dio immeritato, quindi un dono non deve essere. Ma ahimè, c'è l'accettazione di questo dono a motivo del mio peccato. Perché se io mi riconosco come tale, è come quando uno ha una malattia. Io ho una malattia, ma no, ma sto a casa, me la tengo, pazienza. No, vado dal medico. Dottore, ho questo dolore, come mai? Con la radiografia si verifica, si fa, si dice. Quindi c'è un'azione. Gli uomini davanti al peccato, non ho bisogno di niente, sono a posto, tanto poi Dio perdona. Ma vedete, questo retaggio, questo insegnamento è micidiale. Ma nei secoli è stato perpetuato. È stato insegnato così. Sono senza parole. Eppure, leggendo Giobbe, uno potrebbe dire, ma com'è possibile che Giobbe a un certo punto gli venga detto questo? Proprio per questo. Versetto versetto 34, i versetti sempre da 9 a 12. 34, sì, Giobbe 34. Poiché ha detto: non giova nulla all'uomo l'avere il suo diletto in Dio. Ascoltatemi dunque, o uomini di senno, lungi da Dio il male, lungi dall'Onnipotente l'iniquità, poiché egli rende all'uomo secondo le sue opere e fa trovare a ognuno il salario della sua condotta. Non di certo, il Dio non commette ingiustizia, l'Onnipotente non pervette il diritto. Giobbe aggiunge e dice: allora a me non giova nulla servire Dio. È così? Giobbe è uno nostro specchio, è un credente vissuto in un'altra epoca. Noi abbiamo tutta la rivelazione del Signore, dove ci possiamo confrontare ogni giorno, e lo dobbiamo fare. Perché la nostra vita deve essere costernata e ripulita e guidata dai principi che Dio ci lascia. L'Onnipotente è il giudice per eccellenza e non sbaglia mai. E non sbagliava neanche nei confronti di Giobbe. Io do il giusto salario in base alle opere che vedo. Questo è l'Eterno. Non è un Dio qualunque, una statua che ogni tanto gli andiamo a dire questo, quest'altro. Dio no, Dio è il vivente. È il santo. Interessante, eh? Vedete come cambiano le prospettive? Capitolo 1, vediamo un uomo che dovrebbe essere l'icona di un credente in tutti gli aspetti. Eppure Dio lo tocca, lo prova, per plasmare, modellare il suo cuore. E poi vedremo come il Signore modella e guida il cuore di Giobbe. Versetto 34 a 37. Guardate come il comportamento di Giobbe ha portato Giobbe fino a questo punto, eh? Allora, capitolo 34, versetti da 34 a 37. La gente assennata e ogni uomo savio che m'ascolta mi diranno: Giobbe parla senza giudizio, le sue parole sono senza intendimento. Ebbene, sia Giobbe provato sino alla fine, poiché le sue risposte sono quelle degli iniqui, poiché aggiunge al peccato suo la ribellione. Batte le mani in mezzo a noi e moltiplica le sue parole contro Dio. Eppure ci viene presentato da Dio stesso come un uomo straordinario. La ribellione di Giobbe. Io non merito questo che tu mi stai facendo. Io non lo merito. Io non devo essere punito. A me non deve appartenere la sofferenza. Ma scusate, fratelli, ma dove è scritto? Quindi se io ho una condotta praticamente ineccepibile, sono a posto? Che concetti strani, è vero? Ma vi posso garantire che noi ci siamo passati, ed è probabile che li abbiamo anche accettati sotto certi aspetti, fino a quando il Signore non ha toccato noi, in un modo o nell'altro. È vero? Non siamo stati toccati? Anche noi, anch'io, quando sono stato toccato, mi sono ribellato al Signore, certo. Non ho accettato che mi capitasse una malattia cronica, non la volevo. E mi sono ribellato. Sapete, una delle più grandi ribellioni qual è? Signore, ma perché? Signore, ma perché? Chi sono io? Chi è l'Eterno? È il Signore, il Sovrano, l'abbiamo letto. Ma perché? Non esiste il perché. Adesso vedremo cosa invece sussiste ed esiste. Allora, un primo punto sul quale il Signore vuole che noi riflettiamo è questo, che è stato anche letto per quanto abbiamo letto Giacomo. Qui lo dice con altre parole, Giacomo lo dice con altre parole, perché Giacomo richiama Giobbe proprio per questo motivo qua. Questo è un punto fermo nella nostra vita di tutti i giorni. Capitolo 35, versetto 14. Capitolo 35, versetto 14 di Giobbe. Perché quando ci troviamo nelle sofferenze e nelle tenaglie chiuse bene, delle sofferenze dove non ci possiamo muovere, magari tendiamo a scoraggiarci in modo profondo. Guardate cosa dice. E tu, quando dici che non lo scorgi, la causa tua gli sta dinanzi, sappilo, aspettare. Una caratteristica che noi dobbiamo rafforzare come figli di Dio è la pazienza, è l'attesa. Noi dobbiamo imparare ad aspettare. E questo non rientra né nella nostra natura né nel mondo che ci circonda. Anzi, il mondo va sempre più veloce, noi dobbiamo essere così. E quando dobbiamo ricevere subito e presto. L'Eterno non ragiona così, il Signore non ragiona così. Cosa abbiamo letto in Giacomo? Devi saperlo aspettare. Devi avere pazienza. La pazienza è una delle straordinarie caratteristiche che Dio già ci ha dato per mezzo dello Spirito. Non fanno parte di un retaggio nostro esterno a noi, ma sta dentro di noi. Il problema, lo sapete qual è? Lo dice qua. E tu quando dici che non lo scorgi, non lo vedi. Non lo vedi. Quanti di noi anche in queste situazioni vedono il Signore. Sei lì nelle tue sofferenze, nelle tue angosce, nelle tue paure, nei tuoi timori. Sì, la tua casa mi sta dinanzi, ti dice il Signore. Io non ti ho dimenticato, io sto qua. Io sto qua, non ti ho dimenticato. Noi dimentichiamo, cari nella grazia. I simboli il Signore ce li ha dati per ricordare, non dimenticare mai, ricordare tutte le settimane e quindi tutti i giorni ci dobbiamo muovere affinché la domenica quando veniamo qua veniamo per ricordare, perché durante la settimana l'abbiamo fatto. So che veniamo a fare qua, scaldare le sedie, possiamo stare anche a casa, non è un problema. Ah, ma tu quando non lo scorgi, dove stai guardando? Dove stai guardando? Sappilo aspettare. Una caratteristica fondamentale che deve far parte della vita di ognuno di noi. Proprio perché, come Giobbe, il Signore può toccare anche noi. Per schiacciarci, umiliarci, renderci pan per focaccia. Perché in realtà la nostra mente non è che è come diversa da quella di Giobbe. Perché Giobbe in tutti i suoi discorsi ha detto praticamente questo, traducendolo. E io sono giusto, non ho fatto niente, perché mi tratti così? Perché dicevo questo? Rispondeva agli amici con fervore Giobbe, diceva, ma come? Voi mi state dicendo che io sono in queste condizioni per peccato? No, non è così, io non ho peccato, sono giusto. Quattro discorsi da una parte, quattro discorsi dall'altra, per tre volte, fino a quando si sono taciuti non gli hanno saputo più rispondere. Allora è intervenuto Eliù. Questo ragazzo, tra virgolette, che non era neanche anziano, attempato, ha detto, ma che stai dicendo, Giobbe? La saggezza e l'intelligenza ci vengono dall'Eterno, non dalla carne. E gli ha spiegato, ti reputi giusto? Non è così, perché il Signore è sovrano. Oltre a tutto quello, tu ti rendi addirittura ribelle. è superbo, c'è anche la superbia, e viene citato qua, che era diventato superbo. Sapete che cosa significa la superbia? Io per curiosità sapevo il termine dal punto di vista italiano, però ho detto, ma fammi andare a vedere che cosa significa. Considero me più alto di tutti. Quindi il mio ragionamento, il mio modo d'essere, il mio modo di concepire era più alto di tutto quello che io sapevo di Dio. Perché se io sono stato punito, sicuramente per altri motivi, ma non perché ho peccato, perché sono giusto. Perché non era necessario che succedesse questo, sì? Allora, capite che la risposta, ma perché Giobbe è stato provato dal Signore e incomincia a prendere una visione differente? Perché era necessario. Capitolo 36, leggiamo dal versetto 8. Se gli uomini sono talora stretti da catene, se son presi nei legami dell'afflizione, Dio far loro conoscere la loro condotta, le loro trasgressioni, già che si sono insuperbiti. Egli apre così i loro orecchi ai suoi ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. Se l'ascoltano, se si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere e gli anni loro nella gioia. Che grande rivelazione! Noi dobbiamo essere come il Giobbe del capitolo 1 o come vedremo il Giobbe del capitolo 42? Perché in mezzo c'è questo versetto. Bene, perché ci prova il Signore? Per ammonirci, per riprenderci, per correggerci. Perché in questo caso Giobbe si era insuperbito, era andato oltre, i suoi pensieri si erano posti tra lui e Dio e non permettevano più una comunione reciproca tra lui e il Signore. Avevano bloccato questo passaggio. Allora dice il Signore, adesso passi per quello che io ti devo far passare, perché tu venga ad essere corretto. Attenzione, dice il Signore, se mi ascolti. Sapete, c'è anche l'altro rovescio della medaglia. Bello duro, eh? Magari anche davanti alle sofferenze ricalcitriamo, come gli asini. No, sono giusto, devo condurmi così. Pensate un po'. Se la condotta di Giobbe, che era straordinaria, avesse preso il sopravvento su questo concetto, lui sarebbe stato lontano dal Signore. Sarebbe stato lontano da Dio. Mi piace quando dice il Signore, Dio far loro conoscere la loro condotta e le loro trasgressioni. Egli apre così i loro orecchi ai suoi ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. Versetto 21. Guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla all'afflizione. Non è che il Signore prende piacere nell'afflizione, ma la reputa necessario quando vede che si innalzano dei muri che noi ci siamo costruiti per bene con le nostre mani. Eppure siamo figli del Signore, figli di Dio, e costruiamo bene questi muri, li innalziamo bene, a tal punto che non ascoltiamo più neanche le parole del Signore, a tal punto che non le udiamo più. Sì? Guardati bene dal volgerti all'iniquità. Bene, a tal punto che scegli a momento di dire quasi quasi preferisco stare in questa condizione piuttosto che soffrire ma capire. Non abbiamo il tempo materiale, ma è straordinario vedere quando Dio risponde a Giobbe. Forse piacendo a Dio lo vedremo un'altra volta. Ma era per focalizzare il punto. Il punto è che il Signore permette la prova su Giobbe perché lo vuole migliorare, perché lo vuole plasmare, cambiare. Vuole che il suo pensiero sia il pensiero di Dio. L'altro martedì abbiamo meditato e letto: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, perché i miei sono di pace e d'amore, per darvi un avvenire, una prosperità. Ecco quello che voleva fare a Giobbe, dargli un avvenire e una prosperità. Ma lo sapete Dio che cosa sa di ognuno di noi? E sapeva di Giobbe. Conosceva il cuore. Allora ha detto a Satana: ok, prova il mio servo, va. Satana sapeva le debolezze di Giobbe, quindi le ha sfruttate tutte, dai figli alle ricchezze a tutto quanto. Tutte le ha sfruttate, anche a livello carnale, con tutto quello che gli ha mandato, quelle piaghe devastanti. Giobbe lì non è venuto meno, infatti lo dice la scrittura. Ma che cosa aveva Giobbe nel cuore? Queste mura, questa superbia, questa sua posizione. Sì, è diverso Giobbe, la tua posizione deve essere un'altra. Ed è quella che poi abbiamo letto con altre parole anche in Giacomo. E che adesso leggiamo nel capitolo 42 di Giobbe. E qui, cari nella grazia, dovremmo un po' tutti riflettere e diventare come Giobbe. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto, come abbiamo detto all'inizio, Dio è sovrano, e che nulla può impedirti di seguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco. De, ascoltami. Io parlerò, io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto. Perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Mi pento. Dio conosceva il cuore straordinario di Giobbe, perché un cuore portato alla riflessione, un cuore portato al conoscimento, all'intendimento, attraverso la sofferenza, l'afflizione necessaria, porta e produce in Giobbe un atteggiamento completamente diverso. Giobbe non si rivolge più al suo Signore con l'atteggiamento dei capitoli precedenti, dove lui addirittura contende con Dio: io sono giusto, non ho peccato, quindi non devo essere punito. Dice: aspetta, qua c'è qualcosa che non va. Allora io parlo, ti faccio delle domande, tu mi rispondi. Dice: perché io avevo ascoltato della tua esistenza. Cari nella grazia, qua dentro noi ascoltiamo, ma ascoltiamo tante cose, buone cose. Abbiamo tanti fratelli con doni straordinari che Dio usa per il nostro ammaestramento e insegnamento. Ma fin quando rimane l'ascolto, rimaniamo come Giobbe. Ma anche per chi vuol credere, frequenta questa sala, ascolta, ma fin quando questo ascolto non scende, non arriva giù al cuore, non avviene quel click straordinario della conversione. Lo sapete che cosa accade? Lo dice Giobbe. Io ora ti ho visto. Fratelli, noi abbiamo visto Dio. Non tanto nell'immagine, ma tanto in una profonda conoscenza di comunione. Questo vuol dire, quando gli apostoli dicono a Gesù: mostraci il Signore. Come? Io sono con voi da tanto tempo e non mi avete conosciuto. Non dice non mi avete visto, ma non mi avete conosciuto. Quando Giobbe capisce chi è il Signore, tu sai tutto e tu puoi ogni cosa, allora sì, ora ti vedo perché ti conosco in modo diverso. Dio vuole portare noi tutti a questa posizione, a questo modo di vivere. Noi respiriamo, ci alziamo dal letto la mattina perché il Signore lo permette. Questo è un dato di fatto. Come affrontiamo allora le diverse difficoltà della vita, prove, ma anche il benessere che Dio ci può avere? Lo possiamo affrontare anche come Giobbe quel benessere. Ma il Signore non vuole questo. Il Signore vuole un cuore trasformato. Abbiamo letto in altri passi come deve essere il nostro cuore, riconoscente per la grazia che abbiamo ricevuto. Oggi siamo degli adoratori in spirito e verità. Vuol dire che siamo stati rinnovati e trasformati nello spirito dal Signore. E allora sì, siamo riconoscenti a Lui a motivo di questa salvezza, ma non solo la domenica mattina, tutti i giorni che addirittura camminiamo in strada, siamo riconoscenti al Signore. E chi è Dio? È prima il mio Signore e poi il mio Dio. Che la nostra vita possa rispecchiare la vita di Giobbe, quella del capitolo 42 in avanti, che possiamo essere dei figli fedeli e che prima di ogni cosa mettono avanti il loro Dio e il loro Signore. E poi, come servi umili, possiamo dire: Signore, tu puoi e sai tutto. Amen.